Ave Maria, un buon pomeriggio a tutti i carissimi ascoltatori di Radio Buon Consiglio, un saluto a tutti quelli che ci seguiranno poi nei vari cosiddetti social. Al microfono Giulio Loredo, sabato, giorno della Madonna, ed ecco che ci ritroviamo per il nostro appuntamento ai piedi della Madonna per conoscerla, amarla, lodarla e servirla sempre di più. Ormai siamo in gennaio inoltrato, però non è ancora troppo tardi per rinnovare i miei auguri di un santo anno 2024. E per santo voglio dire un anno nella grazia di Dio, un anno in cui riusciamo a dare qualche passo in avanti nella nostra vita spirituale. Che la vita spirituale è una lotta continua, non si vince di un solo colpo, una sorta di lotteria, jackpot, ma è qualcosa che si conquista passo a passo. Quindi cerchiamo che nel finire di questo 2024, che è iniziato così, in modo così sconvolto, noi potremmo dire alla fine qualche passo verso la Madonna, qualche passo verso Dio, nostro Signore, lodato. Comunque entriamo direttamente nel nostro tema, altrimenti ci possiamo perdere in altre considerazioni. Stiamo facendo, se vi ricordate, stiamo facendo una serie di commenti su un bellissimo libro di uno dei più grandi, se non il più grande teologo del secolo XX, padre Reginald Garrigou Lagrange, domenicano, La madre del Salvatore e la nostra vita interiore, edito da Fede e Cultura di Verona. Lui analizza aspetti della teologia mariana, poi è un libro, vedete, bello, bello corposo, aspetti della teologia mariana che toccano questa verità che non è stata ancora definita come dogma, ma in tantissimi vorrebbero che lo fosse, cioè la corredenzione. In altre parole, il ruolo della Madonna nella nostra redenzione, che non è quella di essere redentrice, è quella di essere collaboratrice. La Madonna è sempre collaboratrice di nostro Signore Gesù Cristo. Ma per usare una metafora, non è una collaboratrice esterna, è una collaboratrice intimamente legata al suo figlio, come nessun'altra creatura è legata al suo figlio. Quindi, se possiamo dire che la santità dei santi, questo lo vedremo oggi, la santità dei santi è comunque un collegamento con Dio. Un rapporto con Dio, la Madonna ha questo rapporto in modo tutto particolare ed ecco che gli si addice il titolo di corredentrice, non redentrice, corredentrice, cioè collaboratrice alla redenzione di nostro Signore Gesù Cristo. Abbiamo visto nei programmi precedenti che due sono le grandi prerogative della Madonna. Una, l'essere piena di grazia, grazia plena, come si dice in latino, e l'altra è essere la madre di Dio, la Theotokos, la madre di nostro Signore Gesù Cristo, che era vero uomo e vero Dio. E quindi c'è una discussione amichevole, chiaramente, una discussione fra i teologi, quale prerogative più grande? L'essere madre di Dio o l'essere piena di grazia. Alcuni teologi sostengono che l'essere piena di grazia è superiore all'essere madre di Dio, perché appunto è la pienezza della grazia, come vedremo oggi, la pienezza della vita di Dio in lei. Altri, la stragrande maggioranza, e quindi è questa la tesi, credo, vera, credo no, ho la certezza intellettuale, morale che questa sia la tesi vera, è più importante la sua prerogativa come madre di Dio, perché da questo punto che le vengono tutte le altre prerogative. E perché Dio ha voluto nascere da lei, che l'ha fatta in un certo modo, che da lì vengono poi tutte le altre condizioni della Madonna. Questo già lo abbiamo visto. E siamo entrati in una certa profondità nell'analisi di cosa vuol dire essere madre di Dio. Non ci torno, perché altrimenti ripetiamo sempre le stesse cose, anche se sono bellissime, quindi andrebbero ripetute ad infinito. Comunque abbiamo visto cosa significa l'essere madre di Dio, qual è il contenuto teologico, quali sono le conseguenze, eccetera. Io ripeto e ricordo soltanto che questo è il primo dogma che è stato definito sulla Madonna nel Concilio di Efeso, la madre di Dio. Da questa verità vengono tutte le altre verità sulla Madonna. Ebbene, questa volta, oggi, parleremo dell'altra prerogativa della Madonna, cioè quella di essere piena di grazia. Che poi ricordate che queste sono le fondamenta teologiche della verità della corredenzione. E io lo leggo perché padre Garrigou Lagrange, pur essendo, come ho detto, dei più grandi, per me il più grande teologo del secolo XX, ha anche un stile molto, molto agevole, molto familiare, tranne quando scrive, scriveva, lui è morto nel 64-65 se non mi inganno, quando scriveva in qualche pubblicazione accademica, cioè quelli proprio intellettuali, allora serve un linguaggio molto più profondo, molto più specializzato. Comunque quando scriveva per il grande pubblico era molto chiaro. E dice così padre Garrigou: dopo aver visto qual è in Maria la sublimità del suo titolo di madre di Dio, ragione di tutti i privilegi che le sono stati concessi, vedete, l'essere madre di Dio è la ragione di tutti i privilegi con cui Dio l'ha dotata. È opportuno considerare il significato e la portata delle parole che l'angelo Gabriele le ha rivolto nel giorno dell'Annunciazione. Ti saluto, o piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra tutte le donne. Per comprendere il significato, lui enumera i vari punti. E lui quindi passa ad analizzare le varie pienezze di grazia. Io anzitutto spiego cos'è la grazia. Lui le spiega poi un po' dopo, ma credo che dall'inizio sia conveniente spiegare cos'è la grazia. La grazia è un dono, il suo stesso nome lo dice, è una grazia, qualcosa data gratuitamente. In latino si dice gratis data, la contrazione di gratis data è grazia. E quindi è un dono di Dio. Ciò vuol dire che Dio potrebbe non averla data, l'ha data per la sua misericordia. Noi non la meritiamo, non è per i nostri meriti che noi per forza otteniamo la grazia con una sorta di giustizia commutativa, come un lavoro. Io lavoro 8 ore, tu mi dai un stipendio di tot. Quella giustizia si chiama commutativa, tot per tot. Non è così. Noi possiamo accumulare i meriti che vogliamo, noi mai meriteremo da noi stessi la grazia. Ed ecco che chi ha meritato la grazia per noi è nostro Signore Gesù Cristo, che comunque la dà attraverso la Madonna gratuitamente, cioè per la sua misericordia. Noi non possiamo dire: Dio, io ho diritto a tot di grazia. Non possiamo dirlo. Quello che possiamo e dobbiamo dire è: Dio mio, per mezzo di tua Madre Santissima, nella tua infinita misericordia, ricordati di questo povero peccatore e dammi la grazia, o dammi grazie. Questo sì lo possiamo dire. Quindi è un dono gratuito, soprannaturale, cioè non appartiene alla nostra natura e neanche alla natura angelica. La grazia è superiore agli angeli. Cos'è la grazia? La grazia, vedo la definizione dottrinale, poi la spiego, è una partecipazione creata alla vita increata di Dio. Una partecipazione creata alla vita increata di Dio. Cosa vuol dire partecipazione alla vita increata di Dio? Io vi faccio un esempio che non l'ho letto in qualche teologo, può darsi padre Royo Marin, non mi ricordo. Comunque, lui dice questo, esistono vari livelli qui sulla terra di esistenza, ci sono le piante, gli animali, gli uomini. Gli animali non hanno vita intellettuale, hanno vita istintiva, cioè hanno vita perché vivono, sono esseri vivi, però hanno una vita istintiva. Noi umani abbiamo vita intellettuale e anche di più vita spirituale perché abbiamo un'anima. E immaginatevi questa scena assurda. Voi state a tavolo mangiando la cena in famiglia e a un certo punto viene il cagnolino di famiglia, il cagnolino domestico. Scusate, mi posso sedere a tavola? E tutti scioccati, ma cosa è successo con questo cagnolino che parla? E lui dice, sì, prego, prego. E il cagnolino si siede a tavola e comincia a parlare. Ma avete visto quello che hanno commentato nel TG1, che hanno detto questo? E comincia a commentare politica. Qualcosa è successo. Cosa è successo? Che qualcuno l'ha fatto partecipare alla vita intellettuale degli uomini, è come una sorta di fattina che le ha dato, almeno temporaneamente, vita intellettuale, che non appartiene alla sua natura, perché lui è un animale. E a un certo punto questo prodigio sparisce, e wow, lui torna ad essere il cagnolino normale che è sempre stato. Per un certo periodo lui ha partecipato alla vita degli umani, anche se non apparteneva alla sua natura. Non so se questo concetto è chiaro. E così la grazia è un dono che Dio, non una fatina, ma Dio ci dà, e ci fa partecipare alla vita di Dio. E quindi noi possiamo diventare come Dio. In teologia si dice dei forme, cioè nella forma di Dio. Poi possiamo perdere quella grazia. Basta un peccato mortale che lì è pronto, non c'è più la grazia santificante. Ecco, quindi una partecipazione creata, perché Dio l'ha creata, alla vita increata di Dio. Questa partecipazione Dio la dà, come ho detto, per la sua misericordia. Con gli angeli fu così, neanche gli angeli sono all'altezza della grazia, perché la grazia tocca in Dio, la grazia è la vita di Dio. Quindi anche gli angeli sono stati creati nel campo naturale, salvo poi essere elevati al campo soprannaturale. Noi umani siamo stati creati nel campo naturale, salvo poi essere elevati al soprannaturale. Con questi concetti noi possiamo cominciare a capire cosa significhi pienezza di grazia, piena di grazia, cioè tu, Maria, sei tutta partecipazione in Dio. Fra 80.000 virgolette, tu sei quasi Dio, nel senso che hai tanto Dio in te che sei unica. Benedetta tu fra tutte le donne, cioè non c'è donna e non c'è umano, perché qui dice benedetta fra tutte le donne, ma si può interpretare anche benedetta tu fra tutti gli esseri umani, perché non c'è nessuno che abbia questa pienezza di questa piena partecipazione alla vita di Dio come la Madonna. E dice padre Garrigou Lacanche, in questa, questa espressione pienezza di grazia si tratta, secondo il significato usuale dell'Escritura, che diventa sempre più esplicito nel Nuovo Testamento, della grazia propriamente detta che si distingue realmente dalla natura. Abbiamo visto la natura è la natura, quindi naturale, poi la grazia è una partecipazione al soprannaturale che si aggiunge dall'alto alla natura. E sia dalla natura umana sia da quella angelica, perché abbiamo visto che anche gli angeli e per la loro natura non meritano di per sé la grazia, che supera le forze naturali e le esigenze di qualsiasi natura creata e perfino creabile. Cioè, perché Dio, e questo è un concetto, credo che lo abbiamo spiegato altre volte, Dio avrebbe potuto creare molti universi, ne ha creato uno che è quello nostro, ma avrebbe potuto creare crearne molti. Ebbene, in nessuno di questi universi ci sarebbe la partecipazione naturale alla grazia, perché la grazia è qualcosa di superiore. Dice padre Garrigou, la grazia abituale o santificante ci fa partecipare alla stessa natura di Dio, cioè alla sua vita intima, secondo le parole di San Pietro, che questa definizione di grazia è basata sulle sacre scritture, sulla rivelazione. San Pietro dice... Gesù Cristo ci ha donato i beni grandissimi e preziosi che erano stati promessi, perché diventaste per loro mezzo partecipi alla natura divina. Questo San Pietro lo dice, quindi è un dono che ci fa partecipi della natura divina. E poi, Epistola ai Romani, per la grazia siamo diventati figli adottivi di Dio, suoi eredi, i coeredi di Cristo. Quindi è la grazia che ci fa figli di Dio, che Dio è spirito, Dio è Dio, e Dio ha la sua vita. Così come un padre, un genitore e la madre, cioè i genitori, danno la vita ai figli, ed ecco che i figli partecipano ai genitori, Dio ci dà la sua stessa vita, ed ecco perché ci possiamo chiamare figli di Dio. Questa grazia abituale o santificante è accolta nell'essenza stessa della nostra anima come un innesto soprannaturale che ne esalta la vitalità, la deifica. Cosa vuol dire questo? La grazia non è qualcosa che si aggiunge artificialmente alla natura. Per esempio, l'esempio classico, l'olio e l'acqua. Io metto olio nell'acqua, io posso sciacquare, posso agitarlo quanto voglio, posso frullarlo, posso fare quello che voglio, e l'olio non si mischierà mai con l'acqua, perché sono due cose diverse. Quindi quando io aggiungo olio all'acqua, per esempio quando sto cucinando c'è un brodo, io metto un po' d'olio, appunto lo aggiungo, però l'olio resta sempre diverso. Non è così con la grazia. La grazia è un po' come il sale. Il sale, quando io lo metto, sempre la metafora della cucina, quando io metto un po' di sale, il sale si fonde con quello che sto cucinando e quindi penetra nella natura. E così la grazia, pur distinguendosi dalla natura, si fonde in essa e tocca le sue stesse radici, pur distinguendosi, perché non possiamo confondere la grazia con la natura, altrimenti cadiamo nel panteismo, cioè che tutto è Dio, e questo è una eresia, è un errore filosofica e una eresia teologica. Però la grazia penetra l'intimo dell'anima, non è qualcosa di meramente aggiunto. Ed ecco perché, capite che stiamo spiegando come la Madonna è piena di grazia, perché se la Madonna è piena di grazia, cioè non c'è niente in lei che non sia grazia, questo ha toccato il fondo della sua anima, il fondo del suo essere, la radice del suo essere, e l'ha deificata, questo termine che ho spiegato già, cioè l'ha fatta diventare come Dio totalmente. E da essa derivano nelle nostre facoltà le virtù infuse, teologali, eccetera. Tutte le virtù provengono dall'azione della grazia in noi. Ora, se la Madonna ha avuto una pienezza di grazia, tutto ciò che la Madonna faceva era pienamente buono, pienamente giusto, pienamente bello. In noi non è così, noi non abbiamo quella pienezza, neanche, come vedremo, neanche nei santi, che anche quando i santi hanno una pienezza di grazia, appunto si sono santificati, sono santi, non hanno quella pienezza di grazia che ha avuto la Madonna. Ed ecco, ne consegue che mediante la grazia abituale o santificante, la Santissima Trinità dimora in noi come in un tempio in cui è conosciuta e amata. E quindi la Santissima Trinità dimora in noi. E poi lui spiega che questa grazia non è meno gratuita che negli uomini che negli angeli, perché anche gli angeli sono stati creati nella natura, salvo poi essere elevati alla grazia. E la grazia di cui si tratta in queste parole dell'angelo, continua padre Garrigou Lagrange, ave grazia plena, e quindi superiore alle forze naturali e alle esigenze di qualsiasi natura creata o creabile, essendo una partecipazione della natura divina, vale a dire della vita intima di Dio. Ci fa entrare, propriamente parlando, nel regno di Dio. È la grazia che ci rende meritevoli del regno di Dio. La grazia, uso sempre questa metafora che è bruttissima, ma rende l'idea, è il passaporto col quale uno entra nel cielo. Quando noi saremo giudicati, nostro Signore non ci chiederà quante macchine abbiamo avuto, quanti viaggi abbiamo fatto, quanti conti in banca abbiamo avuto, eccetera, eccetera. Ci chiederà: tu hai la grazia santificante? Ecco, perché se ce l'hai, sei mio. Vieni qua, entra in cielo. Se non ce l'hai, ahimè, cosa posso fare per te? E quindi è la grazia santificante che ci rende figli di Dio. Ma vedete, come abbiamo spiegato, figli di Dio non è qualcosa, un figlio esterno, è qualcuno che partecipa alla sua stessa vita increata. A tal punto che San Tommaso dice: il bene soprannaturale di un bambino è più che il bene naturale di tutto l'universo. E questa è una frase spesso ricordata, perché è molto dura, nel senso che tutto il bene materiale dell'universo, tutto il bene materiale dell'universo, il bene, non dico i peccati, il male, il bene, non vale un bambino appena battezzato. Che quel bambino appena battezzato ha la grazia santificante che gli è stata infusa attraverso il sacramento del battesimo, ed ecco che quella grazia, quel bene soprannaturale, vale più che tutto l'universo. Di questa grazia germe della gloria, ecco un altro aspetto che forse conviene spiegarlo un po' meglio. La grazia è il germe della gloria, è la grazia che ci fa già su questa terra cittadini del cielo. I teologi dicono la grazia del fine, cioè il cielo, non è diversa dalla grazia del cammino, cioè la terra. In altre parole, quando noi abbiamo la grazia santificante in noi, qui sulla terra, noi siamo già cittadini del regno di Dio. Non siamo in cielo, non abbiamo raggiunto la meta, non abbiamo raggiunto il traguardo, però siamo già cittadini del regno dei cieli. Tanto che se moriamo in quella situazione, andiamo in cielo, magari dopo un purgatorio per purgare la cosiddetta pena temporale, cioè quella, diciamo, quel sottofondo sporco che comunque resta anche dopo averci confessato. Però noi già siamo cittadini del cielo, quindi la grazia è il seme della gloria. La grazia santificante che noi abbiamo sulla terra è già un vivere nel regno dei cieli. Voi direte, vabbè, ma quando io perdo la grazia, faccio un peccato mortale, ahimè, faccio un peccato mortale, quindi perdo la grazia santificante. Come posso fare per riaverla? Ed ecco che c'è un altro tipo di grazia, che è grazia attuale o transeunte. La grazia attuale o transeunte è un aiuto transeunte, momentaneo, attuale, cioè in quell'atto, che l'altra è grazia abituale, cioè continua, questo è un atto attuale, che Dio ci dà per recuperare il nostro stato di grazia. Quindi quando noi siamo in peccato mortale, quindi abbiamo perso la grazia santificante o abituale, noi dobbiamo pregare. Però se noi preghiamo per altre persone, quella nostra preghiera non avrà il valore che avrebbe se noi fossimo in stato di grazia. Però quando noi preghiamo per la nostra conversione, quella preghiera ha un valore totale, ha un valore assoluto, nel senso che Dio ascolta quella preghiera. E nello stato di peccato Dio ci dà come, diciamo, spinte, come piccole spinte che ci spingono verso la nostra conversione. E queste sono le grazie attuali o transeunte, cioè sono aiuti mirati che Dio ci dà affinché possiamo recuperare la grazia santificante. E questa è la differenza fra la grazia abituale o santificante e la grazia attuale o transeunte. Quindi di questa grazia, germe della gloria, si tratta appunto nelle parole rivolte dall'angelo a Maria. Ti saluto, o piena di grazia. E l'angelo doveva vedere che, sebbene egli stesso godesse della visione beatifica, la Santa Vergine che stava salutando aveva un grado di santificazione e di carità maggiore a lui, il grado che le conveniva perché diventasse in quel momento stesso la degna madre di Dio. Cioè, qui c'era un gioco di superiorità reciproche. L'angelo, San Gabriele, arcangelo anzi, era superiore per natura alla Madonna, era superiore, era angelo, però la Madonna per grazia era regina degli angeli, quindi lui naturalmente superiore si inchina davanti alla Madonna naturalmente inferiore, era un essere umano, è un essere umano, però soprannaturalmente superiore. Poi l'angelo già aveva la visione beatifica, l'arcangelo viveva nel cielo, la Madonna viveva sulla terra, però la Madonna era destinata ad essere madre di Dio, quindi ad avere una visione beatifica molto, 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 molto superiore a quella dell'arcangelo San Gabriele. Quindi vedete questa... Poi la Madonna, superiore all'angelo, perché era regina dell'angelo, lo accoglie comunque con molto rispetto, perché sa che è un messaggero di Dio. Quindi non è che lei si imponga, io sono la tua regina, adesso farai quello che io voglio. No, si mette in situazione di ascolto, si mette in situazione di obbedienza, si mette in situazione di schiava. Non dell'angelo di Dio, ma comunque l'angelo era il messaggero del Signore. Quindi vedete questo gioco reciproco di superiorità e inferiorità. Qui è il penultimo punto che poi possiamo toccare. Padre Garrigou spiega le tre pienezze di grazia. Cioè, infine va notato, parlando della pienezza di grazia in generale, che questa esiste in tre gradi diversissimi in Cristo, in Maria e nei santi. Evidentemente non parla di Dio in sé, parla di Cristo, parla del nostro Signore Gesù Cristo, che era vero Dio e vero uomo. In tre gradi diversissimi, cioè non è che la pienezza nella Madonna sia la stessa pienezza di grazia, sia la stessa pienezza che nei santi, o la pienezza della Madonna sia la stessa pienezza che il nostro Signore Gesù Cristo. E San Tommaso spiega, prima di tutto vi è la pienezza assoluta di grazia che è propria di Cristo Salvatore dell'umanità. Pienezza assoluta. Sembra un pleonasmo, perché pienezza vuol dire già assoluto. Però va usato perché una pienezza non solo quantitativa, ma qualitativamente diversa. Secondo la potenza ordinaria di Dio, non potrebbe esservi grazia più grande e più estesa della sua. È la sorgente eminente e inesauribile di tutte le grazie che riceve l'umanità intera dal momento della caduta e che riceverà nel volgere dei tempi. È anche la sorgente delle beatitudini degli eletti, perché Gesù ci ha meritato tutti gli effetti della nostra predestinazione, come dimostra San Tommaso. Cioè, abbiamo visto che grazia vuol dire e significa una partecipazione alla vita divina, alla vita di Dio. Ora, nostro Signore Gesù Cristo non partecipava semplicemente alla vita di Dio, lui era Dio, era Dio. Quindi, quando parliamo della grazia di nostro Signore Gesù Cristo, stiamo parlando di qualcosa di fondamentalmente diverso della grazia nella Madonna o della grazia nei santi. Quando parliamo della grazia di nostro Signore Gesù Cristo, stiamo parlando della fonte della grazia. Appunto, lui non è che partecipa, lui è Dio e vero uomo. Quindi la persona di nostro Signore Gesù Cristo aveva una pienezza di grazia sostanzialmente diversa da quella pienezza della Madonna. E noi potremmo chiamare a nostro Signore pieno di grazia, ma noi sentiamo che la definizione resta poco, resta al di qua della vera realtà, cioè che nostro Signore, essendo Dio, essendo unito ipostaticamente con Dio, lui non solo partecipava alla vita di Dio, lui era Dio, aveva la unione ipostatica. La grazia non è una unione ipostatica, è una partecipazione. La grazia non è una unione ipostatica, invece il nostro Signore aveva l'unione ipostatica e quindi lui è la sorgente. La Madonna non è la sorgente, la Madonna è il canale attraverso i quali passano tutte le grazie. Non è la sorgente. E questo va sottolineato sempre quando uno tratta della Madonna, quando uno parla di teologia mariana, di mariologia. E la Madonna non è mai la sorgente, cioè la fonte. Noi la possiamo chiamare fonte della grazia, nel senso che la grazia concretamente ci arriva a noi da lei, però in realtà lei agisce come agente, come trasmissore, come intermediaria. Ecco, la Madonna non è la fonte, non è la sorgente. Questa sorgente è Dio e quindi questa è la prima pienezza di grazia che San Tommaso chiama con un pleonasmo, cioè con una ridondanza, la pienezza assoluta di grazia. Viene poi la pienezza detta di sovrabbondanza, che è il privilegio speciale di Maria, che viene chiamata così perché è come un fiume spirituale il quale da 2000 anni si riversa su tutti gli uomini. Quindi, quando noi parliamo della pienezza di grazia della Madonna, noi già scendiamo un gradino, anzi scendiamo un gradino molto esteso, molto grande, un gradone, non so se si possa dire così. Scendiamo un gradino molto grande. La Madonna non è la grazia, è madre della grazia, è partecipe alla grazia e questo si chiama una pienezza di sovrabbondanza. Cioè Dio avrebbe potuto dare alla Madonna una abbondanza di grazia, ecco, le ha dato una sovrabbondanza. Una sovrabbondanza, cioè avanza, cioè, possiamo dire, nella Madonna la grazia avanza e avanza molto generosamente, appunto si chiama sovrabbondanza. E questo noi lo possiamo capire, non lo possiamo cogliere, nella frase dell'angelo San Gabriele alla Madonna. Voi sapete che evidentemente l'angelo ha parlato aramaico, che era la lingua della Madonna. La Madonna evidentemente ha risposto in aramaico, che era la lingua che lei parlava, che parlavano nella Sacra Famiglia con San Giuseppe, eccetera, perché quella era la loro lingua. Tutto porta a credere che i Vangeli, almeno quelli sinottici, siano stati scritti in aramaico, che era la lingua degli Apostoli e la lingua del nostro Signore Gesù Cristo. Però non abbiamo nessun documento sopravvissuto di queste eventuali prime versioni dei Vangeli. Gli originali dei Vangeli che noi abbiamo sono in greco. Un'analisi semantica, cioè grammaticale, sembra indicare che sia una traduzione appunto dall'aramaico. Comunque noi quello che abbiamo come Vangeli originali sono in greco. E quindi quando parliamo dell'originale, e l'originale è il greco, è la versione greca. In greco c'è la famosa frase che poi in latino si traduce piena di grazia, però in greco è chaire che chairitomene, cioè è aggraziata e molto amatissima, amata e molto amatissima da Dio, o gradita e moltissimo graditissima a Dio. È un superlativo, superlativo molto curioso, perché basterebbe dire gradita a Dio, che come traducono per esempio i protestanti. Per abbassare la Madonna, non vogliono che la Madonna sia la Madonna, e quindi abbassano i toni e traducono sbagliatamente amata da Dio. Ora, amata da Dio siamo tutti amati da Dio, quindi la Madonna sarebbe una sorta di un pochettino più amata, ma basta. Invece no, c'è una ridondanza, c'è amatissima e supera la amata ed amatissima, cioè c'è una ridondanza di parole che si traduce appunto come sovrabbondantemente amata da Dio. Ora, perché uno è amato da Dio? Uno è amato da Dio perché uno ha il riflesso di Dio in sé, soprattutto quando ha la grazia santificante. Ed ecco che si capisce questa sovrabbondanza della grazia nella Madonna quando si vede il testo greco originale, come ho detto, del saluto dell'angelo. È una, detto in parole povere, è un'esagerazione, amata, amatissima, sovramata, eccetera, è una esagerazione, ripete la parola due volte, la seconda volta mette un superlativo. Questo che poi non si usa in nessun'altra parte delle Sacre Scritture. E quindi questo vuol dire il tipo di grazia che Dio ha dato alla Madonna. È una grazia appunto superlativa, sovrabbondante, che letteralmente esagera, è un'esagerazione di grazia. E questa è la seconda pienezza di grazia, che è quella della Madonna. Qui c'è una terza pienezza di grazia che si chiama la pienezza di sufficienza, sufficienza comune, che è quella di tutti i santi, che le rende capace di compiere gli atti meritori, normalmente sempre più perfetti, che li fanno giungere alla salvezza eterna. Cioè, i santi, anche i grandissimi santi, San Padre Pio e San Francesco di Assisi, eccetera, eccetera, hanno la pienezza di sufficienza comune. Sufficienza è che hanno una grazia che è sufficiente, cioè si santificano. E questo anche i grandissimi santi che non hanno mai peccato, o che quasi non hanno mai peccato, quindi che hanno mantenuto la santità, è una santità di sufficienza. La Madonna ha una santità di sovrabbondanza, Nostro Signore ha una pienezza, una santità in sé. Lui è la santità. Dio è santo, 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 e la grazia è una partecipazione a questa santità. Ed ecco, cari amici, queste sono le tre pienezze della Madonna. Queste tre pienezze subordinate cosa vuol dire? Che ognuna dipende dall'altra. I santi ricevono la grazia attraverso la Madonna. La Madonna riceve la grazia di Nostro Signore Gesù Cristo. Quindi è come una scala perfettamente subordinata, da quale uno dipende dall'altro e dipende dall'altro. E se vogliamo andare oltre, nostro Signore sempre diceva: io faccio la volontà del mio Padre Celestiale. Cioè possiamo andare anche oltre dicendo che Dio Figlio si proclamava comunque dipendente di Dio, di Dio, di Dio, di Dio Padre, pur essendo della stessa natura, per una persona diversa. Queste tre pienezze subordinate sono state giustamente paragonate a quella di una sorgente inesauribile, Dio, nostro Signore Gesù Cristo. Una sorgente, una fonte d'acqua che sgorga acqua, 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 e non è che finisca, non può finire perché è infinita. E infatti da Dio sgorgerà la grazia divina infinitamente, perché Dio ne ha infinita di grazia, perché è la sua propria vita, ripetiamo questo concetto, la grazia è la propria vita di Dio e la vita di Dio è infinita. Quindi la pienezza del nostro Signore, di Gesù Cristo, la pienezza assoluta, è come una sorgente d'acqua inesauribile. La pienezza sovrabbondante della Madonna e si può paragonare a quella del fiume che ne scaturisce, cioè da questa sorgente scaturisce un fiume. Pensiamo a un fiume grande, no? Molto più grande del Po. Il Po è il nostro fiume più grande, ma dobbiamo pensare piuttosto al fiume delle Amazzoni, per esempio, che è enorme, con una sovrabbondanza di acque, che è una cosa veramente incredibile. La terza pienezza, quella della sufficienza, è come dei canali alimentati da questo fiume per irrigare e fertilizzare le regioni che attraversa, che sono le diverse parti della Chiesa universale. Cioè c'è una sorgente, nostro Signore Gesù Cristo, da questa sorgente sgorga acqua infinitamente, inesauribilmente, da qui nasce un fiume enorme, sovrabbondante, che è la Madonna, e da questo fiume escono poi i rivoli, i canali, i corsi d'acqua, sempre più piccoli, le roghe, eccetera, che vanno ad irrigare tutta la terra. E questi sono i santi, quindi i santi prendono acqua da questo immenso fiume e lo portano verso la terra per irrigarla. È una metafora bellissima e ci fa capire la differenza delle tre pienezze, quindi la sorgente, il fiume e i canali. Però vedete che dalla sorgente al fiume il discorso cambia, cioè fra i canali e il fiume c'è una differenza di quantità. Fra il fiume e la sorgente c'è una differenza di qualità, cioè il sorgente produce l'acqua, il fiume riceve l'acqua, non la produce. Ecco la differenza fra Dio e la Madonna. La Madonna non produce grazie, la Madonna riceve le grazie dalla sorgente che è Dio nostro Signore. Dice, questo fiume di grazia proviene da Dio attraverso il Salvatore, cioè Dio, la Santissima Trinità, poi il Verbo incarnato che è Dio, però è anche uomo, quindi si distingue dalla Santissima Trinità in questo punto. Questo fiume di grazia proviene da Dio attraverso il Salvatore, secondo la bellissima immagine biblica che noi abbiamo cantato meno di un mese fa, rorate cieli de superet nubes pluan justum, stilate cieli dall'alto e le nubi facciano piovere la giustizia, si apra la terra e produca la salvezza. Quindi questo fiume di grazia risale sotto forma di meriti, preghiere e sacrifici a Dio, oceano di pace. Tutta la grazia ci viene da Dio, non ci viene dalla Madonna, ci viene attraverso la Madonna. Noi possiamo dire che ci viene dalla Madonna, come ho detto, nel senso che è la Madonna che ce lo dà, perché lei è intermediaria, lei intercede per noi. Lei è la mediatrice delle grazie, quindi noi concretamente le riceviamo da lei, ma questa grazia non viene da lei, viene da Dio. E Dio oceano di pace. Per seguire la stessa immagine, e con questo chiudo, la pienezza della sorgente non è aumentata, al contrario, quella del fiume che ne deriva non ha cessato di aumentare sulla terra. Cioè, la sorgente è sempre la stessa, che Dio, Dio sgorga, 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 non è che Dio possa aumentare, Dio e basta. Quindi la sorgente è sempre la stessa. Quello che ha aumentato è il fiume che raccoglie sempre più acqua e distribuisce sempre, sempre, sempre più acqua. Per parlare senza metafore, la pienezza assoluta di grazia non è mai cresciuta in nostro Signore, perché sommamente perfetta sin dal primo istante della sua concezione. Voi direte, quindi lui dice che la grazia non è cresciuta in nostro Signore, ma voi direte, ma è quella frase del Vangelo, il bambino, cioè Gesù, cresceva in grazia e santità. Quello si riferisce alla sua natura umana. Lui come Dio non cresceva perché non poteva più crescere, poiché appunto era Dio. Al contrario, quindi Dio, la pienezza in Dio non è cresciuta perché Dio è già Dio. Al contrario, la pienezza di sovrabbondanza propria di Maria non ha cessato di crescere fino alla sua morte. La Madonna è già nata immacolata, ha avuto una infanzia nel Tempio, è perfetta, però cresceva, 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 e questa crescita è andata avanti fino alla sua morte, perché dopo la morte non si cresce nella virtù, perché uno già passa alla visione beatifica, quindi lui vede Dio. Però nel cielo noi cresceremo ancora in conoscenza e amore, perché conosceremo sempre di più cose di Dio e quindi ameremo sempre più cose. L'amore ha già raggiunto un top, un massimo, però gli oggetti che noi ameremo nel cielo saranno sempre di più e quindi il nostro amore crescerà. Per questo i teologi considerano in lei, nella Madonna, uno, la pienezza iniziale, cioè concepita senza macchia originale, la pienezza iniziale, l'intenzione di Dio nel crearla, la pienezza della seconda santificazione nell'istante del concepimento del Salvatore, cioè nel concepimento del Salvatore, quando lei è diventata madre di Dio, ha raggiunto una seconda pienezza, già praticamente in unione con Dio. Terzo, la pienezza finale nel momento del suo ingresso nella gloria. Quindi l'Immacolata Concezione, la pienezza iniziale. L'incarnazione del Verbo, quindi il diventare madre di Dio, la pienezza della seconda santificazione. E terzo, la pienezza finale, che quando lei si addormenta, il dormizio Beate Maria Virginis, si addormenta e passa alla gloria, e qui c'è una pienezza finale nella sua vita. Cari ascoltatori, io so che questa puntata forse è stata un po' densa, un po' più teologica, ho cercato di farla il più semplice possibile, il più chiaro possibile. Comunque stiamo trattando dei misteri che sono insondabili, stiamo trattando di misteri che già toccano in Dio. Chiudo augurandovi una santa domenica e dandovi appuntamento sempre qui a Radio Buon Consiglio il primo sabato di febbraio. A tutti carissimi ascoltatori, da Giulio Loredo, Ave Maria.